il benvenuto a Mario Boccia. Buongiorno Mario.
Buongiorno, ti ringrazio. Mai successo con la sigla addirittura di parlare.
Caro Mario, qui non ci facciamo mancare niente.
Anche il leone che ruggisce, perfetto.
Tutto, abbiamo tutto, caro Mario. Allora, Mario Boccia è qui con noi a Radio Città Aperta. Tu, dunque, hai una lunghissima carriera in zone di conflitto come fotoreporter, come fotogiornalista, caro Mario, e infatti io anche nel presentarti nella nostra anteprima io ho parlato appunto del grande amore che noi abbiamo per la ex Jugoslavia e proprio in Bosnia noi adesso ci spostiamo mentre io do anche l'avvio alla nostra diretta video. E quindi Mario, qual è stata la tua esperienza? Ricordiamo che tu sei l'autore anche di alcuni scatti che sono diventati emblematici di quel terribile conflitto. Ricordiamo La ragazza che corre, quello è uno scatto che racconta proprio tutto di quell'assedio lunghissimo, un correre per salvarsi la vita che era diventato qualcosa di quotidiano. Il volto di questa ragazza era fermo nella sua determinazione, non c'era più neanche la paura, perché ormai la gente era, come dire, programmata per lottare ogni giorno. Non è così, Mario? Cosa ricordi di di quell'epoca?
Esattamente, sì, è esattamente così. È una, sai, quando un assedio è stato più lungo della storia moderna, dura per 3 anni e mezzo, quasi 4 anni, e nulla ti stupisce più di tanto. Insomma, quella ragazza provava più rabbia che paura. E l'assedio a Sarajevo ha fatto 11.000 morti, che sono una cifra spaventosa, basti pensare che un migliaio di quelli erano bambini. Ed era una città, questa è una cosa che fatico a dirla, nel senso, è una città come le nostre.
Certo.
Cioè, e quindi il legame emotivo che si crea, purtroppo per qualche verso, è ancora più forte, perché tu ti trovi in una situazione che riconosci nei dettagli: la musica che ascoltano i tuoi coetanei, i film che vedono, i libri che leggono, come si vestono, e però li vedi in guerra.
Certo.
E questo è uno scatto, cioè tu ti potevi riconoscere nelle vittime completamente. Quello che però non è, secondo me è importante sottolineare, è che ti potevi riconoscere anche nei carnefici, e questo alza la soglia di attenzione. Cioè, quello che è accaduto lì, in un ambiente molto simile al nostro, potrebbe accadere anche in altri ambienti simili ai nostri, magari proprio nel nostro.
Certo.
Cioè, il livello di violenza, di odio che cresce dopo anni di propaganda, di imbarbarimento del linguaggio, poi porta a questo. L'abbiamo vissuto e abbiamo un po' il dovere di testimoniare che cosa, come certi meccanismi poi possano prendere il sopravvento, insomma, e portare a situazioni come quelle.
Certo,
ma
poi
non lo voglio fare troppo lunga, aspetto
però
tue battute.
Diciamo che ecco, è stato detto che la guerra dei Balcani non era l'ultima guerra del secolo scorso, ma la prima di una nuova era, perché è stato il conflitto in cui ci si è resi conto che la religione poteva essere utilizzata come arma contundente, no? Non si pensava che fosse così, invece quella guerra un po' lo ha dimostrato, e da allora un po' si è aperto un vaso di Pandora. Tu sei d'accordo con questa interpretazione?
Sì, sono completamente d'accordo, anche se però non bisogna dimenticare che tutte le religioni hanno avuto in quel contesto i loro uomini di pace e i loro uomini di guerra. Cioè, ci sono stati preti, imam e sacerdoti ortodossi e popoli ortodossi che hanno fatto il tifo per la guerra, l'hanno preparata, hanno benedetto i combattenti, e altri che hanno, anche rischiando la vita, fatto il contrario. Quindi è l'utilizzo della religione, come l'utilizzo anche di, per esempio, della paura. La paura: che cosa succederebbe se gli altri prendessero il sopravvento su di me?
Certo.
Faccio la guerra per difendere la pace. È un paradosso. Nessuno dice faccio la guerra perché sono cattivo.
Certo.
Faccio la guerra per difendermi. e intanto però uccidono per primi.
Certo.
È un meccanismo, direi, quasi elementare. Poi io mi rendo conto, vedi, il rischio che potremmo avere, io e te, in questa trasmissione che ci conosciamo da tanto tempo, è di parlare di una cosa che conosciamo bene dando per scontate tante cose. Invece un ragazzo nato dopo gli anni 90 ne sa tanto quanto le guerre puniche, magari le guerre puniche l'ha studiata a scuola, invece la disgregazione dell'ex Jugoslavia non gliela insegna nessuno. E quindi abbiamo un po' il dovere di cercare di essere, dove è possibile, molto, molto chiari.
Certo.
Io, per esempio, quando faccio iniziative pubbliche e non sai quanto mi manca il poter incrociare lo sguardo, mi manca incrociarlo con te che ti conosco, figurati, incrociarlo con le persone che ci stanno ascoltando in questo momento. Perché senti l'umore delle persone e cerchi di andare incontro, di essere il più chiaro possibile, di vedere i punti da sottolineare, quelli magari... Insomma, cerchi di... Il tuo discorso nel contatto diretto migliora. E invece qui tu stai tentando un'operazione terribile, parlare con un fotografo alla radio che non può manco far vedere le sue foto.
E poi magari ne pubblicheremo anche qualcuno, ovviamente con il tuo permesso, caro,
certo,
Mario.
Certo.
Ma sai, noi se non abbiamo sfide impossibili non siamo contenti. Io, appunto, a proposito anche di questo, io ricordo che quello che mi diceva la gente quando io decisi di andare in ex Jugoslavia, la guerra era appena finita, in alcune zone non era neanche finita, e la gente mi diceva: ma perché lo fai? Ma chi te lo fa fare? Mario, ma chi ce lo fa fare a volte di voler andare a vedere con i nostri occhi? Spieghiamolo bene proprio a chi magari non ha mai avuto l'opportunità o l'occasione di porsi questa domanda, appunto ai giovani. Chi ce l'ha fatto fare di andare lì?
Noi penso di parlare per me e per te, ma per tanti altri. C'è stato un fenomeno incredibile. Quasi 20.000 persone sono riuscite a arrivare in quei territori a conflitto in corso e subito dopo per dare una mano. È una spinta istintiva, c'è un bellissimo lavoro fatto dall'Osservatorio Balcani e Caucaso che si chiama Cercavamo la pace, e ci sono le testimonianze di alcuni di questo popolo di volontari e volontarie che, vuoi perché era a poche centinaia di chilometri da casa nostra, sono andati lì con i loro mezzi, via via sempre più organizzati, per dare una mano, per cercare di fermare il conflitto. C'è chi si è fatto promotore di iniziative simboliche anche contro la guerra, assumendosene tutti i rischi, chi invece si è preoccupato soprattutto di aiutare le vittime, quindi portare aiuti umanitari, cibo, medicine. E devo dire che è veramente, mi viene a dire, la meglio gioventù, ma non erano solo giovani, erano giovani e persone normali, anche anziane, che facevano questa attività, cercare di fermare una cosa che vedi come assurda, impossibile prendere la mira a sparare su un bambino che cammina per strada, è impossibile tirare una granata a delle persone che stanno facendo la fila per raccogliere, per prendere l'acqua, eppure è stato fatto. Allora quel senso, mi viene da dire morale, non so come, istintivo, che abbiamo, posso anche dire così, abbiamo avuto in tanti, in vari modi, sia per raccontare quello che accadeva, è il nostro specifico, lo specifico del mio lavoro, attraverso le immagini, attraverso gli articoli, ma anche dare una mano per non sentirsi in qualche modo responsabile, per non dire non ho fatto niente, mi sono voltato dall'altra parte. C'è stato anche chi ha dato una mano molto concreta, nell'accoglienza ai profughi. E ci sono state pagine bellissime di solidarietà con le persone che scappavano dall'ex Jugoslavia. Hanno riguardato soprattutto le regioni del nord, le regioni confinanti, ma in realtà ci sono stati casi di accoglienza un po' in tutto il nostro paese.
E anche...
ecco,
Certo, sì, finisci perché poi dopo volevo chiudere con un parallelo.
Riflettere su che cosa è cambiato in questi anni, perché adesso siamo così riluttanti nell'essere accoglienti, perché parliamo di invasione. Chiudo qua perché se no parto per la tangente e poi non mi fermo più.
No, però vai. È importante porci queste domande proprio perché la nostra società poi in questi ultimi anni è cambiata molto, io non so se sia cambiata in meglio. Caro Mario, prima di parlare del progetto della cooperativa insieme, io farei una pausa musicale con un brano che è stato la colonna sonora di un film molto bello del regista Michael Winterbottom, Benvenuti a Sarajevo, e pensa, io ricordo che fecero una prima di questo film a Sarajevo, io ero a Mostar in quei giorni e praticamente si organizzò un pullman di ragazzi di Mostar per portarli a vedere questa prima, così con grandi feste, la prima del film a Sarajevo, e loro tornarono dicendo che si erano fatti un sacco di risate perché gli faceva ridere questo racconto, loro che avevano vissuto in prima persona certe cose, un po' la narrazione un po' romanzata, così della storia, insomma, un po' a volte si sviluppa una forma di cinismo che è anche difesa, no? Però poi alla fine erano stati contenti, e quello comunque io trovo che sia un bel film. Tu l'hai visto? Hai avuto modo di vederlo?
Sì.
E tra l'altro racconta la storia di un giornalista inglese che appunto a Sarajevo incontra una bambina in un orfanotrofio e decide di prendersene cura, di portarla in Inghilterra, cosa che è successa anche ad alcuni giornalisti italiani. Quindi questo dimostra ancora di più che è stata una guerra, un conflitto che ci ha coinvolto, che non ci ha lasciato indifferenti. Allora andiamoci ad ascoltare questa The Way Young Lovers Do da Van Morrison.
We strolled through fields all wet with rain, and back along the lane again, there in the sunshine, in the sweet summertime, the way that young lovers do. I kissed you on the lips once more, and we said goodbye at the door in the night time. Yeah, that's the right time to feel the way that young lovers do. Then we sat down on our own
Van Morrison, molto molto bella, energetica questa canzone, mi riporta veramente a quei tempi, a quegli anni, parliamo della metà, fine anni 90. Mario Boccia, allora, vogliamo adesso parlare di questa bellissima storia, raccontaci come è nata la cooperativa Insieme, come è nata questa idea così, così dolce.
Guarda, è una storia veramente, è la storia anche di una che mi coinvolge, perché ho conosciuto la presidente della cooperativa quando lei, non, durante la guerra, quando non avrebbe mai immaginato di diventare presidente di una cooperativa di che produce marmellate e succhi di frutta. Allora, il discorso è questo: la guerra in ex Jugoslavia ha distrutto una convivenza che è di secoli. Mi diceva, la voglio citare spesso, Rada, la mia amica che ha avuto l'idea di fare questa cooperativa. Io non avevo, prima della guerra, non avevo amicizie multietniche, avevo amicizie. Questo è un dato molto importante. Dopo la guerra, durante la guerra, mi sono resa conto di quanto fosse importante ricostruire quello che la guerra aveva distrutto. Allora, che cosa hanno fatto? In una situazione dove il livello di dolore e di rancore era molto alto, cioè nella zona di Srebrenica, dove c'è stata la più grande strage di civili disarmati dopo la Seconda Guerra Mondiale, il genocidio di Srebrenica, così è stato definito, sono ripartite a riallacciare i contatti tra persone di diverse etnie, cioè tra le vittime di opposti nazionalismi. Chi poteva fare una cosa così rivoluzionaria? Un gruppo di 10 donne. Le donne si sono poste il problema di ricostruire quello che la guerra aveva distrutto. Hanno chiamato la loro cooperativa Insieme, e un gruppo di persone che aveva avuto i propri cari uccisi da opposte fazioni ha ricostruito la possibilità di una vita in comune. E in che modo? Loro hanno fatto un'analisi della situazione sul territorio. La produzione di piccoli frutti, che vuol dire lamponi, mirtilli, adesso bacche di sambuco e tante altre cose, sono arrivati a 7 prodotti diversi, era una delle prerogative dell'attività economica agricola della zona. Hanno costruito, sfruttando un aiuto iniziale dato dalla cooperazione italiana, uno stabilimento in grado di surgelare i prodotti. In questo modo hanno permesso ai piccoli produttori locali di non svendere i loro prodotti agli intermediari, ma, costituendosi in cooperativa, di poter entrare sul mercato con le loro forze. In questo modo, questa che era una scommessa iniziata nel maggio del 2003 con 10 persone, e tutti dicevano non ce la faranno mai, è impossibile a Srebrenica mettere insieme a lavorare donne cristiane ortodosse con donne musulmane, impossibile, nessuno ci scommetteva una lira. Invece adesso sono più di 500 famiglie associate, più di 500 piccoli produttori, che sono gli stessi di prima, cioè sono riusciti a ricostruire il tessuto sociale precedente alla guerra. È un oasi di pace la cooperativa Insieme. Io mi chiedo tante volte, quando si parla di premi Nobel per la pace, perché non sia mai stato fatto un progetto per dare un premio Nobel a questo tipo di attività.
Ecco, infatti sarebbe giusto, perché appunto è un'attività che nasce dal basso, no? Esattamente. Dall'iniziativa proprio di queste persone, che invece di andar via, perché purtroppo ricordiamo che poi dalla Bosnia sono state costrette ad andare via tantissime persone, anche giovani, quindi è un paese che oggi si trova a fare i conti con la disoccupazione, ma anche con la mancanza di risorse, di persone giovani che possano ricostruire un tessuto sociale. Invece loro hanno fatto questa cosa che è veramente stupenda. Veramente, Mario, mi emoziona sentirti raccontare questo.
Esattamente, guarda, Ludovica, scusa, non dobbiamo darci troppa confidenza, se no ci sgamano che siamo amici. No, voglio dire, tra l'altro ci siamo conosciuti dentro il Consorzio Italiano di Solidarietà, quindi dentro quel mondo solidale che descrivo prima. Comunque, il discorso è che il luogo dove nasce questa cooperativa era stato completamente pulito etnicamente, cioè tutte le persone di origine musulmana, di religione musulmana, erano state cacciate via dai loro campi, dalle loro case. I più fortunati, appunto, più di 8.000 persone sono state uccise a Srebrenica solo perché portavano un cognome o un nome che appunto indicava un'origine musulmana. Ecco, in quella situazione lì non puoi ripartire semplicemente facendo dei seminari sulla necessità della convivenza, o certo. Devi ripartire dal lavoro. Allora, quando il contadino musulmano vede il contadino ortodosso vicino a lui che c'ha, per esempio, un esempio molto, molto pratico, molto tecnico, un tipo di lampone che matura tardivamente, in modo che può fare due raccolti invece che uno solo, e quell'altro gli va a chiedere: scusa, ma chi te l'ha dato questa qua? Me l'ha dato la cooperativa insieme, davvero? E si riparte da un dialogo. Ripartendo da questo tipo di dialogo, tu arrivi al risultato straordinario, che quando vengono identificati, e ancora oggi, tanto per dare un'idea agli ascoltatori, certo, di che cosa stiamo parlando, è da frammenti di ossa l'analisi, l'esame del DNA, si può ricostruire: ecco, abbiamo trovato i resti di tuo padre, i resti di tuo figlio.
Sono ferite ancora aperte, veramente, sono ferite che non ancora si chiudono aperte. Mai, sì.
Esattamente. Quando una persona riconosciuta viene finalmente diciamo sepolta, tumulata, e viene fatto il rito funebre, le donne di altre religioni vanno a fare le condoglianze come se fosse un membro della stessa comunità, come era prima della guerra. Ecco, arrivare a questo risultato, a una serba che va a fare le condoglianze a una musulmana e viceversa, è una cosa straordinaria. Il problema è che adesso, a distanza di tanti anni, noi dobbiamo seguitare a sostenerla, perché questi prodotti sono molto buoni. E come diceva sempre la mia amica Rada, i nostri prodotti li puoi comprare una volta per solidarietà, perché ti appassioni alla nostra storia e fai bene a farlo, ma poi te li seguiti a comprare solo se sono buoni. E questi prodotti sono buonissimi, sono competitivi. E io ricordo, per esempio, quando li facemmo analizzare prima di entrare nella grande distribuzione, da un laboratorio di analisi a Bologna, che sì, quando andammo lì per avere i risultati, il tecnico ci fa: ma qui c'è solo frutta. E io dico: certo, che ci deve essere? Non hai idea di che ci portano.
Com'è possibile? Non ci sono additivi, pesticidi, cose strane, ma esatto. Incredibile, davvero. Fantastico. Mario, ma quindi, insomma, raccontiamo ai nostri ascoltatori che questi prodotti non è che bisogna andare fino in Bosnia per acquistarli,
non più. All'inizio abbiamo fatto molti sforzi per portarli appunto nei mercati ecosolidali, nelle cose, però adesso hanno, diciamo, tre canali di distribuzione. Il principale è quello di Coop Italia, che non significa che sta in tutte le Coop, ma nelle Coop che ordinano il prodotto nel loro laboratorio, nel loro deposito di Bologna, per capirsi. Oppure nel con CTM Altro Mercato si può guardare sul loro sito e hanno il prodotto. Quindi praticamente viene distribuito da Coop, da CTM Altro Mercato nelle botteghe ecosolidali, e poi a Milano c'è un importatore per il gas che si chiama Mio Bio, però non so adesso attualmente, non ho il contatto.
C'è anche una pagina, no? C'è una pagina Facebook della cooperativa Facebook, insieme,
esatto,
un
si
sito.
Chiama Marmellate di Bratunaz, e posso anche avevamo pensato di fare, per esempio, noi, i nostri ascoltatori di oggi saranno quasi tutti di Roma, più o meno, quindi possiamo fornire un elenco dei punti vendita dove si possono trovare, considerando appunto che si tratta di un progetto economico che è anche un progetto politico, è soprattutto un progetto politico perché trasforma la realtà nella quale si trova. Per chiarirsi, né io né te né nessun altro ci ha mai preso mezza lira su questa cosa.
Assolutamente, questo è chiaro. È sempre bene dirlo, caro Mario, perché oggi in quest'epoca di dietrologie totali, di odiatori, appunto, noi ragazzi...
Sono stato perfino attento a non dire chi appunto i posti dove si vende, però insomma se c'è qualcuno ce le chiede, glieli diamo.
Ma
però.
Certamente. Senti Mario, io recentemente ho visto anche un bellissimo documentario che raccontava questa storia. Chi volesse vederlo, cosa deve fare?
Si chiama DERT, è fatto da Mario e Stefano Martone di Napoli e racconta la storia della cooperativa Insieme da un punto di vista dell'amicizia che c'è dietro anche, no? Loro hanno preso come modello narrativo il rapporto che c'era tra me, Rada e Skender, e che sono rispettivamente la presidente attualmente e il direttore della cooperativa Insieme, che all'epoca, durante la guerra, erano un volontario del Consorzio Italiano di Solidarietà, Skender di Tuzla, e una pacifista militante delle donne in nero, Rada Zarkovic, e adesso hanno, diciamo, seguitato la loro attività di militanti pacifisti sul terreno di quello che loro chiamano pacifismo concreto, dare la possibilità alle persone di ricostruire delle relazioni su un territorio che possano prevenire da un conflitto etno-nazionalista violento come quello che c'è stato in Bosnia e Erzegovina. Ecco, questa è un po' la storia di quel film. Credo che sia possibile vederlo su Vimeo, voi guardate, mettete, googlate, come si dice.
Certo.
DERT su Google, e c'è, perlomeno sicuramente quando ci sono gli anniversari viene messo in visione gratuita.
Certo, poi metteremo anche noi il link quando pubblicheremo il podcast a questa bella intervista in cui ci stai raccontando una storia nella sua semplicità straordinaria, caro Mario.
Un po'
Mario.
Arruffata, ma insomma così, sono un po' emozionato anch'io.
È normale, proprio perché appunto sono storie che tanti anni fa ci hanno fatto aprire gli occhi su tante cose, ci hanno fatto stringere amicizie che durano ancora oggi. Infatti io ne approfitto, concedimi di salutare appunto le mie amicizie a Mostar, soprattutto Dario Terzic, che è anche giornalista, uomo di radio anche lui, e chissà se ci sta ascoltando. Insomma, io conservo un fortissimo legame con la città di Mostar, così come penso che anche tu torni abbastanza frequentemente in Bosnia, no?
Sì, io ho diminuito un po' le presenze da quando ho fatto due bambini, io ho una figlia di 5 anni e uno di 3 e...
Sono cose che capitano.
Sono molto felice di questo, ma purtroppo vado un po' meno a trovare i vecchi amici. Dario Terzi è anche un mio grandissimo amico e se ci sente, guarda, lo abbraccio idealmente. Così come magari si sta sentendo anche Rada, che adesso vive a Sarajevo, sta tra Sarajevo e Bratunac per l'appunto, e Skender, che è rimasto a Tuzla. Insomma, siamo un bel gruppo, l'esperienza vissuta ci porta a sentire il dovere di andare avanti, perché non si ripeta lì e perché non si ripeta neanche qui. Perché,
mi sembra importantissima questa sì. Cosa, sì. Ci riguarda, appunto, ci riguarda tutti quanti, caro Mario. E allora io direi che a questo punto noi ci salutiamo. Io ti ringrazio veramente moltissimo di questo tempo che ci hai dedicato e ci salutiamo con un brano di una band che io amo molto, MasterChef The Reunion. Li conosci,
grandi,
Mario?
Grandissimi.
Grandissimi, grandi musicisti, perché poi appunto la musica di quelle terre ci ha contagiato, ci è entrata proprio nel sangue. E quindi adesso
e tu la suoni e la canti benissimo.
Grazie, grazie Mario. E ci andiamo ad ascoltare quindi questa canzone che si chiama Kadia Pogem Draga i Sarajev Grada, spero di aver pronunciato bene. Grazie a Mario Boccia e a prestissimo, e andatevi a cercare i prodotti della cooperativa insieme. Ciao Mario, grazie.
Ciao, ciao, grazie. Ciao.
Bella, bella questa Kadia Pogem Draga i Sarajev Grada, da una band che io amo tantissimo, MasterChef The Reunion. È emozionante questa intervista con l'amico Mario Boccia, fotoreporter che ha seguito per lungo tempo, per tante testate giornalistiche, il conflitto della ex Jugoslavia, e appunto mi ricordava che non sono cose che appartengono al passato, perché i crimini legati all'odio sono purtroppo ancora molto molto diffusi. A volte vengono da persone insospettabili, mi diceva Mario, anche di Karadžić si diceva era un vicino di casa, tanto, tanto buono, tanto bravo, ci portava i dolcetti quando erano le ricorrenze, il Bayram, le feste musulmane. Poi è accaduto quello che è accaduto, quindi mai, mai abbassare la guardia, mai assecondare la strumentalizzazione dell'odio con il pretesto etnico, con questi discorsi sulla pseudo-identità, sulla religione, mai farne un'arma. E io direi di continuare ad andare avanti con band che vengono da quell'area. Ci ascoltiamo una band che mi ha fatto conoscere per l'appunto il mio amico Dario Terzic, una band di Sarajevo. Io li ho visti live a Mostar tanti anni fa. Parlo dei Letuštuke, questa è Miesto za dvoje, un posto per due.